Rete 1, pochi secondi alle 11.04 che scoccano in questo istante. Sistemi di allerta precoci e tempestivi in caso di fenomeni meteorologici estremi, per intenderci del tipo di quelli che si sono verificati in Emilia-Romagna, e anche quando si verificano però disastri naturali che minacciano in generale le popolazioni. È questo, in sintesi, il senso della formula Early Warnings for All, allerte precoci per tutti, attorno a cui ruota il congresso dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale che si tiene a Ginevra, dove questa agenzia specializzata delle Nazioni Unite ha sede da più di 70 anni e 150 anni di storia. Il presidente della Confederazione Alain Berset, aprendo i lavori del congresso il 22 maggio, ha ricordato l'importanza della cooperazione internazionale nei settori della meteorologia, della climatologia e dell'idrologia, considerato che meteo, clima e ciclo dell'acqua non conoscono frontiere nazionali. Un rapporto reso noto dalla stessa Organizzazione Meteorologica Mondiale segnala che in 50 anni, dal 1971 al 2021, nel mondo si sono registrati quasi 12.000 catastrofi, catastrofi imputabili a fenomeni meteorologici, climatici e idrologici, con oltre 2 milioni di morti e danni per circa 4.300 miliardi di dollari. Più del 90% delle perdite in vite umane ha toccato i paesi in via di sviluppo. L'Organizzazione Mondiale della Meteorologia ricorda che le allerte precoci e la gestione coordinata degli interventi hanno però permesso di limitare il numero delle vittime. Siccome nessun paese, e neanche la Svizzera, quindi, è al riparo da catastrofi naturali, l'allerta precoce e l'intervento coordinato sul territorio a protezione della popolazione va esteso a livello internazionale. Questo lo ha ribadito anche Alain Berset. Per quanto riguarda la Svizzera, in particolare il Canton Ticino, già da tempo ci si è organizzati per mettere in pratica l'esortazione del Congresso di Ginevra. Ma che cosa significa in concreto allerte tempestive per tutti? Chi le lancia e chi le raccoglie? E come si interviene per evitare che chi è minacciato da fenomeni naturali e da eventi meteorologici estremi, che i mutamenti climatici potrebbero rendere più frequenti e intensi, possa correre pericolo per la propria incolumità? Beh, cerchiamo di rispondere a queste domande con i nostri due interlocutori di questa mattina. E quindi saluto e ringrazio di essere collegato con noi un abituale interlocutore di Rete 1, che è Marco Gaia, meteorologo responsabile del Centro Regionale Sud di Meteo Svizzera a Locarno Monti. Buongiorno Marco Gaia.
Buongiorno a tutti quanti.
Marco Gaia, tra l'altro, è la persona più indicata anche per spiegarci che cos'è il congresso mondiale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Ce lo dirà tra poco. Collegato con noi ci dovrebbe essere anche Ryan Pedevilla, che è capo della sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni del Canton Ticino. Non so se Ryan Pedevilla è già collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Grazie, anche perché lei è la persona, per così dire, di contatto sul territorio del Canton Ticino, ma potremmo estendere il discorso poi anche eventualmente a dei confronti con il resto della Svizzera. Cominciamo dunque dall'inizio. Marco Gaia, questo congresso dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale all'insegna appunto di allerte tempestive per tutti, che cosa significa in concreto? Innanzitutto parliamo magari di che cos'è l'Organizzazione Meteorologica Mondiale e perché tiene un congresso ogni 4 anni.
L'Organizzazione Meteorologica Mondiale è stata fondata come agenzia delle Nazioni Unite negli anni 50 con lo scopo di coordinare le attività all'interno di tutti i paesi del mondo riguardo alla meteorologia, alla climatologia e all'idrologia. Coordinare le attività vuol dire, per esempio, stabilire degli standard di misurazione, in modo che le misure della temperatura vengano fatte tutte nello stesso modo in tutto il mondo, affinché si possano poi paragonare. Vuol dire anche fare in modo che le conoscenze, le best practice, le metodologie di lavoro che sono presenti in nazioni che hanno già una lunga tradizione nel campo dei servizi meteorologici vengano trasmesse anche a quelle nazioni che magari per la loro storia sono più indietro, non sono ancora così in avanti, quindi ci sia un passaggio di conoscenze e di competenze. E alla fine quella che è un po' po' la visione di questa agenzia dell'uomo, dell'ONU, è quella di contribuire a proteggere tutta la popolazione del mondo dai pericoli naturali. Sono 187 le nazioni che aderiscono alla Organizzazione Meteorologica Mondiale, quindi praticamente la totalità delle nazioni al mondo, e ogni 4 anni i delegati, in questo caso sono circa 400 persone, si ritrovano a Ginevra, dove c'è proprio la sede fisica di questa agenzia, per pianificare quello che sono le attività previste nei prossimi 4 anni.
E tra l'altro è bello il lapsus di Marco Gaia, l'agenzia dell'uomo invece che dell'ONU, insomma adesso lo sto facendo io il lapsus, però per dire che è un'organizzazione meteorologica internazionale che si preoccupa appunto di trovare una copertura e una sorta di prevenzione a livello mondiale, significa quindi coinvolgere l'intera umanità nella prevenzione appunto di catastrofi naturali, ed è un concetto sul quale ha insistito anche il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Ma perché appunto insistere su questo concetto di allerte tempestive per tutti? Perché non sono ancora per tutti queste allerte?
Esatto, non sono ancora per tutti. Noi al giorno d'oggi qui in Svizzera siamo abituati a girare per le strade, andare al lavoro, andare a scuola col nostro telefonino in tasca, e regolarmente accanto ai messaggi di Instagram, di Twitter o di WhatsApp, ogni tanto arrivano anche dei messaggi che ti dicono: fai attenzione, guarda che sta arrivando un temporale, guarda che sta arrivando una situazione che porterà delle inondazioni o un'ondata di caldo. Ecco, questo è qualcosa che da noi esiste oramai da una decina d'anni almeno, e siamo assolutamente abituati a ricevere praticamente in ogni posto in cui ci troviamo un'informazione preventiva: guarda che la natura sta purtroppo per scatenarsi da qualche parte. Ecco, questo standard non è diffuso in tutto il mondo. Ci sono delle nazioni dove ancora milioni di persone vengono sorprese dal maltempo, vengono sorprese da un'inondazione, con quello che poi possiamo ben immaginarsi possono essere le conseguenze. Ecco, la tecnica, quello che si chiama lo state of the art, lo stato dell'arte nel campo della meteorologia, dell'idrologia, permette oggi di mettere a disposizione veramente di tutti dei sistemi di allerta precoce. Non è il caso, però è quello che vuole raggiungere l'Organizzazione delle Nazioni Unite entro il 27, proteggere tutti gli abitanti della Terra tramite la possibilità di ricevere delle allerte precoce per pericoli naturali.
Tanto più se consideriamo appunto la tendenza che ovviamente poi i meteorologi e i climatologi possono spiegare e contestualizzare, però a trovarci confrontati con fenomeni meteorologici estremi, che poi, ripeto, vanno contestualizzati, però quando accadono, come è successo appunto recentemente in Emilia-Romagna, è chiaro che avere dei sistemi di allerta può salvare delle vite, può evitare dei disastri. Ma un sistema di allerta precoce per tutti non riguarda soltanto i fenomeni meteorologici, ma riguarda i pericoli naturali in generale, e anche questo credo che è un aspetto che va ricordato. Peraltro il Canton Ticino ha una sorta, come dire, di storia, di precursore anche nell'aver fatto esperienza di eventi meteorologici catastrofici. Ricorrono proprio quest'anno i 45 anni dall'alluvione del 1978, ma dopo ci torniamo con Marco Gaia. Adesso volevo sentire da Ryan Pedevilla, che lo ricordo è capo della sezione del militare della protezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, come siamo messi in Ticino, in generale in Svizzera, quando dico che essere, diciamo, capaci di lanciare un'allerta non si riferisce soltanto a eventi meteorologici. Dico una cosa giusta o sbagliata, Ryan Pedevilla?
È corretto, nel senso che negli anni abbiamo avuto la possibilità, da un lato, di collaborare e di migliorare l'attivazione degli enti primo intervento grazie al supporto di MeteoSwiss. Quindi la collaborazione con Marco Gaia è determinante a fronte di alcune situazioni che si vengono a creare sul territorio. Ma dall'altro c'è questa predisposizione nella gestione del rischio maggiore, quindi questi gli elementi mitigatori per ridurre il rischio che vengono presi a fronte di qualsiasi rischio che potrebbe incorrere sul nostro territorio e nel territorio limitrofo.
Possiamo magari fare qualche esempio, perché è vero che se pensiamo a un'alluvione tutti vedono fisicamente fiumi che straripano, piogge intense, smottamenti, insomma tutto quel corollario purtroppo che anche le immagini recenti che ci hanno mostrato le scene appunto in Emilia-Romagna si possono immaginare, non ovviamente così estese perché il territorio è diverso, però se pensiamo a pericoli naturali che potrebbero diventare potenzialmente minacciosi per la popolazione e quindi fare intervenire anche la vostra sezione, a quali pericoli dobbiamo fare riferimento in particolare?
Negli ultimi mesi ci stiamo occupando principalmente di quello che sono i problemi legati alla siccità. Fortunatamente l'ultimo mese non ha dato adito a questa problematica, ma altrimenti se penso alla scorsa estate, chiaramente è stata un'annata terribile per quanto riguarda la penuria di acqua sul nostro territorio. Parliamo di canicola, quindi l'innalzamento della temperatura in generale che porta a un malessere globale sul territorio, per comunque la popolazione, soprattutto quella più vulnerabile, risulta essere particolarmente colpita dalla canicola. Se abbiamo comunque temperature alte e poca acqua si sviluppano incendi molto importanti, l'ultimo di grandi proporzioni è quello del Gambarogno dello scorso anno, ecco che ci ha visto per settimane occupati in maniera trasfrontaliera, quindi col supporto delle forze aeree dell'esercito svizzero, col supporto dei elicotteristi privati, pompieri di montagna e non occupati sul territorio e in ultimo i Canadair della vicina penisola che sono venuti ad Armanforte.
Tra l'altro questo era un aspetto anche che mi segnalava Marco Gaia, l'importanza anche della collaborazione transfrontaliera, perché anche in caso di fenomeni diciamo meteorologici estremi che non conoscono appunto frontiere ma anche altre situazioni potenzialmente di pericolo, avere una collaborazione, quindi anche una comunicazione con le autorità dei paesi vicini o dei cantoni vicini può diventare fondamentale. Da questo punto di vista, Ryan Pedevilla, diciamo non siamo chiusi in una scatola, nel senso che bisogna avere appunto rapporti e contatti estesi su un'ampia fetta di territorio, ma come avvengono in concreto questi contatti, se ci sono?
Ma penso allo scorso anno abbiamo avuto l'esercitazione trasfrontaliera Odescalchi 2022, ecco che sono occasioni per far allenare i partner, ma mettere anche al tavolo gli elementi politici istituzionali che devono poi autorizzare l'impiego della truppa, l'impiego di coloro che devono gestire la crisi. Quindi uno dei nostri compiti come funzionari è proprio fare in modo che ci si allaccino questi contatti, che comunque le persone si trovano e possono facilitare l'attivazione immediata delle forze di intervento, che poi sono l'elemento veramente operativo che deve agire sul territorio.
Dopo ci veniamo anche a quali sono i corpi, diciamo, che sono implicati e che quindi sarebbero chiamati ad intervenire con Ryan Pedevilla. Prima vorrei tornare però un attimo con Marco Gaia. Io, anche per ragioni ovviamente mediatiche, ho citato quanto è successo in Emilia Romagna, anche su Meteo Svizzera avete pubblicato sul vostro blog una serie di spiegazioni ed è chiaro che la domanda che molti si sono fatti e che forse continuano a farsi è se anche nelle nostre regioni potrebbe verificarsi un fenomeno come questo. È anche l'occasione per ricordare forse Marco Gaia appunto che noi abbiamo fatto però l'esperienza di un'alluvione dalle conseguenze drammatiche, quella del 1978 che provocò anche dei morti. Ci sono delle differenze, ci sono delle similitudini?
Allora, noi viviamo in una nazione montagnosa, bellissima dal punto di vista paesaggistico, però per certi versi anche ostile, e la popolazione svizzera, sia a sud sia a nord delle Alpi, ha imparato da secoli a convivere con quegli inevitabili pericoli naturali tipici dell'ambiente alpino. Quindi alla domanda che c'è effettivamente stata posta più volte nelle scorse settimane, potrebbe svilupparsi qualcosa di simile anche da noi? Io dico sì, anche noi non siamo al 100% protetti dai pericoli naturali, La dinamica poi, proprio perché il territorio è differente, sarà nel dettaglio differente, non sarà come si è svolta esattamente in Emilia-Romagna, però le esperienze del 78, del 93, l'esondazione del lago del 2000 e tante altre situazioni con le nevicate intense, con le precipitazioni sul versante nordalpino del 2005-2007, dimostrano che anche noi, come cittadini svizzeri, possiamo essere un giorno confrontati con delle situazioni di maltempo importanti, ed è fondamentale arrivare in quel momento ed essere ben preparati. Ed è per quello che la Svizzera si è dotata a partire dagli anni 2000 di tutta una serie di processi e procedure concordate a livello nazionale con i cantoni, con anche i comuni, proprio per fronteggiare i diversi fenomeni di maltempo che possono verificarsi dalle nostre parti.
Marco Gaia, l'alluvione del 1978, dal 7 all'8 agosto di quell'anno, che causò la morte di 7 persone, decine di feriti, danni per oltre 200 milioni di franchi, è stato definito un fenomeno meteorologico probabilmente il più devastante del XX secolo nel Canton Ticino. Dopo è vero, ce ne sono state altre di situazioni appunto anche pesanti, abbiamo ricordato 1992, no, adesso non ricordo,
93,
e poi altre tempeste che hanno colpito l'intera Svizzera. Anche qui la domanda che ricorre spesso, sovente, che viene rivolta a meteorologi e climatologi: stiamo andando verso, diciamo, una tendenza e quindi, diciamo, un rischio di trovarci confrontati con più frequenza a fenomeni meteorologici estremi nei prossimi anni?
La risposta è sì. Siamo incamminati su una strada che ci porterà, a seguito del riscaldamento globale in atto, a confrontarci in futuro con dei fenomeni di frequenza e di intensità inusuale rispetto al passato. In altre parole, ci dobbiamo attendere che i fenomeni estremi, quelli che poi sono in grado solitamente di generare del maltempo, andranno ad aumentare. Poi ogni zona del mondo avrà le sue peculiarità, però non ci saranno zone del mondo che potranno dire a noi non interessa questo tema. Anche la Svizzera sarà toccata, è già stata toccata, perché il clima è già cambiato e lo sarà ancora in futuro, proprio perché il riscaldamento globale in atto non è qualcosa che si spegne, fra virgolette, dall'oggi al domani, anche se dovessimo portare a zero dall'oggi al domani tutte le emissioni di gas ad effetto serra. Le emissioni che abbiamo già emesso negli ultimi decenni ci accompagneranno ancora per molti anni, però siamo ancora in tempo, agendo subito, a evitare di deragliare completamente, a evitare che i cambiamenti attesi assumano poi delle proporzioni tali da non essere più facilmente gestibili.
E ovviamente tutto questo può essere meglio garantito se c'è un sistema, appunto, di allerta generalizzato, e quindi a livello globale, a livello nazionale, a livello regionale. Ryan Pedevilla, capo della sezione del militare della protezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino. Spesso quando si ragiona in termini di organizzazioni che devono intervenire in soccorso della popolazione, si pensa o in termini, diciamo, a livello federale, a livello cantonale, a livello regionale o comunale. Da questo punto di vista, i cantoni, come dire, interagiscono con la Confederazione, ma hanno ovviamente, penso, anche una loro autonomia di intervento, tant'è che il Servizio della Protezione della Popolazione, che assicura la collaborazione con i servizi delle amministrazioni federale, cantonale e comunali, collegate ovviamente con i temi trattati, si occupa di coordinazione fra i partner e quindi del concetto di protezione della popolazione. Come avviene questa coordinazione? Cioè, nel senso che, qual è l'autonomia dei cantoni, anche pensando alle diverse orografie, alle diverse condizioni anche meteorologiche, appunto orografiche del paese? Come dire, fate un po' anche da soli o dovete sempre comunque coordinarvi con la Confederazione e quindi avere una visione nazionale?
Questo è un aspetto importante proprio perché, come diceva Marco Gaia, la Svizzera è peculiare nella sua morfologia del territorio, quindi il Canton Ticino ha alcune caratteristiche che poi un Canton Uri, un Canton Grigioni, un Canton Vallese potrebbero non avere sul loro territorio. Per noi è importantissimo allinearci da prima per quanto riguarda gli enti di primo intervento, che sono coloro che devono agire immediatamente, e poi il Canton Ticino ha la protezione civile come riserva strategica, quindi quando c'è un fabbisogno reale di supporto a questi enti di primo intervento, ecco che subentra la protezione civile. Noi abbiamo creato un catalogo di prestazioni che si basa sugli effettivi dei militi e anche i macchinari e l'equipaggiamento a disposizione, ecco che questo crea una paletta di prestazioni che possiamo fornire a fronte delle minacce che possono incombere sul nostro territorio. Questo permette poi anche di interfacciarsi con gli altri cantoni e di trovare delle sinergie comuni, ad esempio col Canton Grigioni per quanto riguarda le malattie altamente contagiose nell'ambito delle epizoozie, che permettano appunto di utilizzare delle risorse, proprio perché quando succede qualcosa potenzialmente non potrebbe succedere al Canton Ticino. Noi siamo in un concordato latino e quindi se dovesse succedere qualcosa nel Canton Ginevra probabilmente non succede nel Canton Ticino, e quindi possiamo inviare forze fresche a supporto di un cantone in difficoltà, proprio perché non siamo toccati da un evento naturale. Sopra di questo c'è l'Ufficio Federale della Protezione della Popolazione, che fa un po' da coordinatore, ha un dispositivo che si chiama ResMap, quindi gestione delle risorse a disposizione per la gestione di crisi, e questo si va a concertare con l'esercito, che interviene in maniera sussidiaria qualora effettivamente le risorse a disposizione dei cantoni non sono più sufficienti per far fronte alla minaccia.
Quindi Ryan Pedevilla, diciamo che il primo corpo di intervento appunto sul territorio è e resta la protezione civile. Come ci si organizza? Perché parlando di una varietà di potenziali pericoli, si diceva, certo, gli eventi meteorologici estremi, di qualunque natura essi siano, non si pensi appunto soltanto alle alluvioni, ma a situazioni di penuria d'acqua, di canicola, insomma, l'andare incontro alla popolazione, e appunto la protezione civile è chiamata a coprire una serie di possibili situazioni. Da questo punto di vista, come ci si prepara a questa varietà di situazioni?
Esiste una formazione di base sui vari servizi in disposizione, quindi si passa dai pionieri nell'ambito del salvataggio, abbiamo l'assistenza, l'aiuto di stato maggiore, servizi tecnici, questi sono gli elementi principali. Dobbiamo ricordare che comunque la protezione civile è un sistema di milizia, quindi di specialisti, bisogna forse prenderli con le pinze quando si dà una terminologia di specialista, sono più dei generalisti che sono capaci di dare una man forte a coloro che sono i veri tecnici. E quindi quando parlavo degli enti primo intervento, protezione civile, non va dimenticato l'importantissimo ruolo dei servizi tecnici, quello che sono i veri specialisti che danno le informazioni e determinano quelle che sono le priorità e le reali necessità per far fronte a quello che sta succedendo.
Lo chiedo a lei, dopo lo chiederò ovviamente anche a Marco Gaia. Tra l'altro vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 076 321 11 13, quello con cui potete comunicare, poi magari ci ascolteremo anche un po' di musica grazie alla regia di Lorenzo Barenco e Beniamino Diritis che stanno alla console di regia. Dicevo, poi lo chiederò anche a Marco Gaia ovviamente, ma forse non so se è il caso di chiederlo anche a Ryan Pedevilla. Che cosa abbiamo imparato dall'alluvione del 1978? Perché preparando questa trasmissione Marco Gaia mi diceva, beh, in fondo noi siamo stati anche un po' precorritori da un certo punto di vista, dal punto di vista di intervento sul territorio. È vero in questo senso, siamo stati un po', abbiamo funto un po' da esempio, Ryan Pedevilla, quando lei si confronta magari con i suoi omologhi di altri cantoni, oppure dobbiamo ancora anche noi imparare qualcosa?
Ma c'è sempre da imparare qualcosa, ogni crisi, ogni elemento che ti porta comunque a impegnare teste pensanti, ti porta comunque a fare delle riflessioni che comunque arrivano a migliorare quello che è l'assetto. Credo che parlando con coloro che sono stati effettivamente toccati nell'ambito dell'alluvione, uno dei più grandi elementi che si portano sul tavolo è la gestione delle risorse, la capacità di comunicazione, questa volontà di creare degli sforzi principali e questa solidarietà che deve essere comunque garantita non solo a livello intercantonale ma anche a livello regionale. Quindi il sistema che abbiamo oggi per far fronte a delle catastrofi naturali è tale per cui si è migliorati in maniera importante, ma poi le risorse sono quelle che sono, quindi si potrebbe investire tantissimo nella prevenzione ma non vuol dire che non accade nulla. Fa tanto quello che è l'allenamento, trovarsi, discutere, creare dei scenari, fare delle valutazioni che poi possono essere da base, fungere da base per quanto riguarda le operazioni di gestione della crisi. Quindi sì, tanto lavoro, tante esercitazioni, tante giornate investite nella pratica per poi essere poliedrici nella gestione della crisi.
Marco Gaia, cosa abbiamo imparato appunto dalle alluvioni del secolo scorso, in particolare da quella devastante del 1978? E qui lo chiedo ovviamente al rappresentante di Meteo Svizzera.
Ma abbiamo imparato tantissimo, perché allora sostanzialmente siamo stati tutti presi un po' alla sprovvista. Se andiamo a leggere i bollettini meteorologici emessi il giorno prima, si parlava di temporali che sarebbero arrivati di una certa intensità, ma non c'era assolutamente neanche il concetto di un'allerta per maltempo. È stato proprio a partire da quella tragica alluvione che si è iniziato a ragionare e a dirsi ma forse dovremmo cercare di mettere assieme le forze, perché la gestione di un evento di maltempo è qualcosa che viene fatto, come è stato ben detto finora, da una serie di attori. La meteorologia è spesso il punto di partenza, ma poi giù tutta la catena di intervento, fino alle forze di intervento devono collaborare assieme. E proprio negli anni 80 si è iniziato a ragionare, in Ticino in questo caso è stato veramente un pioniere, a dei primi possibili messaggi di avvertimento. Erano messaggi scritti ancora per certi versi a mano, mandati via fax o via telex, e da lì si è iniziato a capire come si sarebbe dovuto strutturare un sistema di allertamento, perché la catena per funzionare deve essere quella che si chiama in inglese end to end, dall'inizio alla fine pensata e funzionante. Non avrebbe nessun senso se il meteorologo emette l'allerta precisa, corretta, al tempo debito, e poi queste informazioni da qualche parte si perde mano a mano che ci si avvicina al momento dell'azione, e alla fine la catena deve giungere anche al cittadino, che deve sapere poi come comportarsi. Ecco, in questi anni, grazie anche poi a tutta l'evoluzione tecnica che c'è stata, si è capito come ottimizzare questa intera catena, e oggi penso che la Svizzera può veramente dire: abbiamo un sistema interessante che coinvolge tanti attori, che ha dimostrato che può funzionare, perché negli ultimi è stato messo in funzione all'inizio degli anni 2000, negli ultimi quindi 20 anni ha dato prova di funzionare bene. Ha messo anche in evidenza che ci sono degli aspetti che si possono migliorare, ed è per questo che anche il Consiglio federale ancora ultimamente ha stanziato dei fondi per migliorare il sistema d'allertamento. Ricordo ad esempio che non esiste al giorno d'oggi ancora un'allerta per situazioni di siccità. Consiglio federale l'anno scorso ha deciso di dare all'Ufficio federale dell'ambiente, a Meteo Svizzera, su Istopoli, l'incarico di colmare questa lacuna, che stiamo lavorando in questo momento per proprio arrivare nel giro di un anno e mezzo, a mettere a disposizione anche delle allerte per siccità.
E che non è certamente una questione di secondaria importanza se guardiamo a quanto sta succedendo per esempio in questo momento in Canada, in Nuova Scozia, dove esplodono incendi dappertutto, e sicuramente la siccità è anche una possibile causa di incendi, e anche in Svizzera, anche nella Svizzera italiana, gli incendi si possono verificare e si sono verificati. Anche questo è un aspetto del quale tenere conto. Sono fenomeni naturali, si fa per dire, perché spesso c'è la mano dell'uomo, però anche con questo ci dobbiamo potenzialmente confrontare. Avere un sistema di allerta e di intervento diventa fondamentale. Le 11:33, questi eventi meteorologici estremi, i pericoli naturali tra allerta precoce e intervento, lo spunto ci viene dal congresso dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, questa agenzia specializzata delle Nazioni Unite che ha sede a Ginevra, a cui aderiscono 190 paesi in totale, che le cifre un po' divergono perché taluni dicono 183, 187, 193, comunque gran parte dei paesi del mondo, prendendo spunto proprio da dati che sono abbastanza inquietanti, pensando che tra il 1971 e il 2021 a livello globale si sono stati registrati 12.000 disastri con oltre 2 milioni di morti e danni per 4.300 miliardi di dollari. Ecco, prendere coscienza anche di queste cifre, tenere conto soprattutto che la maggior parte delle vittime sono nei paesi sottosviluppati, beh, sono aspetti che rendono impellente il monito lanciato appunto dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, cioè un'allerta precoce per tutti. Allora, ci fermiamo, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo con i nostri due interlocutori, Marco Gaia e Ryan Pedevilla. Le 11:37, Rete 1, stiamo parlando di eventi meteorologici estremi e pericoli naturali tra allerta precoce e intervento, lo stiamo facendo con Marco Gaia, che è meteorologo responsabile del Centro Regionale Sud di Meteo Svizzera Locarno Monti, e Ryan Pedevilla, capo della sezione del Militare della Protezione della Popolazione del Dipartimento dell'Istituzione del Canton Ticino. In questo scorcio finale di trasmissione volevo allargare un attimo lo sguardo a livello internazionale, partendo da Marco Gaia, perché appunto Meteo Svizzera collabora anche con altre agenzie dal punto di vista, diciamo, della prevenzione dei pericoli, quelli soprattutto legati ad eventi meteorologici, ma che poi possono avere tutta una serie anche di diciamo, conseguenze direttamente o indirettamente collegate. Ecco, quanto conta la collaborazione internazionale con altri servizi che non siano, diciamo, direttamente collegati alle previsioni meteorologiche, Marco Gaia?
Ma la collaborazione internazionale è preziosissima, da un lato perché qui sono rimango nel campo meteorologico senza lo poter scambiare i dati meteorologici rilevati nelle varie regioni del mondo non sarebbe possibile fare delle previsioni. Dall'altro, proprio per imparare dalle esperienze altrui, l'ho detto prima, i fenomeni meteorologici intensi andranno ad aumentare, però per fortuna rimangono ancora tutto sommato degli eventi rari. Non è che ogni giorno siamo confrontati con un'alluvione, con degli scoscendimenti, con delle frane e chi più ne ha più ne metta. Quindi anche la possibilità di imparare, perché spesso è solo facendo che poi si impara, è abbastanza bassa. Allora, potersi scambiare le informazioni, entrare in contatto con altre nazioni, con altre persone che purtroppo hanno fatto l'esperienza prima di noi, permette poi di raccogliere importantissime informazioni affinché noi possiamo poi configurare il nostro sistema di allertamento nel modo migliore. Quindi lo scambio internazionale è fondamentale.
Ryan Pedevilla, anche dal punto di vista, diciamo, dell'intervento, abbiamo ricordato appunto un'esercitazione come le manovre Odescalchi, che sono state anche l'occasione per collaborare, una collaborazione transfrontaliera, però quanto si può imparare dalle esperienze che hanno fatto magari altri servizi di protezione civile o di altri corpi, anche con l'intervento di diciamo, corpi militari sul territorio, senza andare ovviamente in situazioni estreme come quelle che spesso si verificano nei paesi dell'Asia o dell'Estremo Oriente, però ecco, un confronto a livello internazionale anche da questo punto di vista può essere proficuo per chi come voi poi è chiamato ad agire sul territorio nei momenti di emergenza?
Ma delle soluzioni pragmatiche spesso vengono trovate unicamente a fronte delle emergenze, quindi ben vengono questi scambi perché ti permettono veramente di aprire gli occhi a fronte di situazioni che magari ti sembrano complessissime e poi invece le soluzioni possono essere di facile fattura. Per contro, l'ottimizzazione delle risorse, quindi questo scambio di informazioni, ma anche la messa in rete di procedure, di protocolli, di misure da mettere in atto, aiutano tantissimo coloro che non gestiscono le emergenze. E poi aspetto fondamentale è la capacità di conoscersi, vuol dire anche di attivarsi, collaborare assieme significa un'integrazione rapida, perché comunque una crisi non si risolve magari in 5 minuti, è un processo molto più lungo, dopo la fase acuta arriva la fase di ripristino, ecco che conoscersi e poter contare sul proprio vicino è qualcosa che dà una certa sicurezza e mette anche tanta ansia nel cassetto.
Marco Gaia, ci sono ascoltatori che ci scrivono anche, diciamo, un po' disperatamente dicendo basta parlare di mutamenti climatici, basta di parlare di situazioni potenzialmente estreme, perché poi magari ci si guarda intorno in questi giorni e si vede che con la pioggia la vegetazione torna rigogliosa, i fiumi e i laghi si riempiono d'acqua, però con questo potenziali pericoli dobbiamo comunque fare i conti e guardare a tutte le possibili situazioni che si potrebbero verificare in futuro. Guardando appunto al futuro, ci sono anche altri progetti all'orizzonte per, diciamo, prevenire situazioni estreme. E Marco Gaia ne citava uno in particolare, questo progetto Ovarna 2. Di che cosa si tratta in conclusione?
Il progetto Varna 2, come dice proprio il numero 2, è la continuazione del progetto Varna 1 che era stato fatto partire dal Consiglio federale dopo le disastrose alluvioni del 2005 e del 2007 sul versante nordalpino. Lo so, sono temi che magari mettono un pochettino d'ansia, però è inutile nascondersi dietro un dito. L'ambiente alpino è un ambiente comunque ostile e dobbiamo imparare a convivere con questi pericoli naturali e l'esperienza appunto del 2005-2007 aveva messo in evidenza come si poteva migliorare. Sono stati fatti tutta una serie di miglioramenti Il Consiglio federale ha richiesto verso circa il 2015 un rapporto su quello che era stato fatto, ha trovato che i passi fatti erano stati sensati e ha detto allora facciamo ancora un passo in più, ed è quello che stiamo facendo adesso con Ovarna 2, dove per quanto riguarda la parte di meteo svizzera si cercherà proprio di migliorare ancora l'informazione dettagliata verso il cittadino, proprio per far in modo che il cittadino, come dicevo prima, sappia poi come comportarsi, perché ricevere semplicemente l'informazione guarda che arrivano dai 20 a 100 km all'ora non dà veramente tutte le informazioni che ha bisogno il cittadino per sapere anche come autoproteggersi. E andremo nel giro di 2-3 anni ad investire molto per poter dare delle informazioni molto specifiche, anche molto più precise rispetto ad oggi a livello locale, e investire nella comunicazione affinché tutti sappiano poi come comportarsi.
Una battuta finale anche con Ryan Pedevilla, poi mi corregga se sbaglio, perché io ho trovato sul sito del cantone che c'è anche il riferimento a un regolamento sulla protezione della popolazione che è stato adottato nel 2017, è corretto? Sto dicendo, o ci sono stati magari degli aggiornamenti, perché da questo punto di vista adesso bisogna seguire, diciamo, l'iter burocratico. Ma la mia domanda è generale, per quanto riguarda l'esperienza che lei ha fatto e sta facendo, ci sono dei punti, delle occasioni, delle situazioni che si potrebbero migliorare ancora dal punto di vista della prevenzione e dell'intervento in aiuto della popolazione in caso di situazioni estreme, secondo lei, e se sì, quali?
Ma al momento stiamo valutando la possibilità di creare dei messaggi push, quindi vuol dire che dei messaggi che entrano direttamente nei dispositivi delle persone nel caso in cui si trovi in una situazione o in una regione in cui è colpita una calamità. Questo è un primo elemento. Il secondo elemento è legato alla possibilità di creare un contesto in cui le applicazioni che oggi che variano da Alert Swiss e Swiss Meteo possano comunque essere interconnesse direttamente e quindi non avere due piattaforme dati che danno le medesime informazioni.
Insomma, con l'augurio che né Marco Gaia come meteorologo debba lanciare delle allerte meteo, né Ryan Pedevilla debba coordinare come capo del servizio della sezione del militare della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni debba appunto riunire i suoi colleghi per un intervento, insomma, con questo augurio ovviamente ci lasciamo, però era utile, necessario parlare di che cosa si fa a livello nazionale, a livello cantonale, a livello internazionale per rispondere a questo monito appunto lanciato dal congresso dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale a Ginevra, cioè allerte tempestive per tutti, perché è vero, come diceva un ascoltatore prima, che se ci guardiamo intorno in questo momento la nostra natura sembra rigogliosa e pacifica, però guardiamo anche alle altre realtà in altri paesi e non bisogna andare troppo lontano e si vede come la natura può improvvisamente cambiare e diventare quindi potenzialmente minacciosa. Grazie a Marco Gaia, meteorologo responsabile del Centro Regionale Sud di Meteo Svizzera Locarno Monti, e a Ryan Pedevilla, capo della sezione del militare della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni del Canton Ticino, per essere stati con noi.